tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Niente, è morto il premio Nobel per la pace Shimon Peres e nonostante l'omaggio unanime dei grandi della terra, forse c'è qualche ombra nella sua carriera politica.
Sì, direi di sì, nel senso che Shimon Peres forse è il personaggio che meglio rappresenta negli ultimi decenni tutte le contraddizioni di Israele, nel senso che pur essendo un leader di grande prestigio, un leader laburista, quindi anche con una cultura aperta di sinistra e tutto quello che vogliamo, tanto da essersi guadagnato il premio Nobel per la pace insieme ad Arafat per uno storico accordo che però poi non ha avuto alcun seguito, e qui appunto bisognerebbe approfondire le responsabilità del mancato seguito a questi accordi, responsabilità che probabilmente, anzi direi sicuramente, si possono suddividere in entrambi i campi dei due contendenti, quindi Israele e palestinesi. Però secondo me lui, al di là del conflitto irrisolvibile che si trascina da decenni tra Israele appunto e palestinesi, secondo me lui ha messo anche in più come suo atteggiamento personale una certa ambiguità di fondo. Secondo me questa ambiguità si è manifestata negli anni successivi a questo accordo, quando si erano comunque aperti degli spiragli per ritornare al tavolo della pace, e lui secondo me anche con il prestigio che avrebbe potuto mettere in campo non ha preso delle posizioni chiare, nette, contro per esempio anche la costruzione del muro, contro certi eccessi della repressione israeliana contro i palestinesi. Insomma, lui avrebbe potuto esercitare la sua influenza, la sua autorità, per evitare anche una deriva ideologica, secondo me molto presente in Israele, che ha fatto sì poi che la bilancia politica di Israele ha finito per pendere verso i conservatori. Netanyahu è il rappresentante contemporaneo, però secondo me la cultura, sostanzialmente la cultura di Israele, è diventata una cultura conservatrice e anche fortemente favorevole alla repressione e all'apartheid nei confronti della componente palestinese, perché lo confermano poi tutti i vari progetti di legge e varie anche decisioni politiche prese dal governo israeliano, alle quali dal mio punto di vista Shimon Peres non si è opposto con l'autorità e la decisione di cui il suo ruolo poteva renderlo capace. Ecco, secondo me questa ambiguità di fondo, che poi è un'ambiguità che appartiene un po' al mondo israeliano, cioè che si fa sempre forte del fatto di essere un baluardo della democrazia nel Medio Oriente, ed effettivamente lo è un paese che è una specie di isola in un mondo sostanzialmente diviso e autoritario come è quello dei paesi confinanti con Israele, però poi alla fine con questa giustificazione di essere un paese democratico, secondo me Israele poi ha preso delle decisioni che mancano di un fondamento di democrazia reale, per esempio il fatto di aver isolato, attaccato Gaza fino a renderla una enclave totalmente ridotta alla fame, oppure la costruzione del muro che rende molto difficile il passaggio dei lavoratori palestinesi che ogni giorno vanno a lavorare spesso nelle colonie israeliane, per colmo di contraddizione. Ecco un po', diciamo, tutta questa fondamentale ambiguità, ambivalenza dello Stato israeliano è ben rappresentata da un personaggio come Shimon Peres.
E da Israele andiamo negli Stati Uniti, dove dopo il primo confronto televisivo di Hillary Clinton con Donald Trump è sembra risalita nei sondaggi, ma è solo un risultato parziale o è ormai una dichiarazione chiara?
Ma il fatto che secondo me questi sondaggi risentono anche un po' della componente, diciamo così, emotiva, nel senso che una trasmissione televisiva dovrebbe, almeno così insomma dicono gli esperti, spostare una percentuale di voti piuttosto modesta. Io leggevo in America, forse dove c'è più ingenuità, diciamo così, meno malizia rispetto al pubblico europeo e italiano in particolare, ho letto che una trasmissione di questo genere sarebbe in grado di spostare un terzo dell'elettorato. secondo me è esagerato, nel senso che io non credo che chi era in dubbio tra Trump e Hillary Clinton si sia decisamente spostato a favore della Clinton in seguito, diciamo, a un duello televisivo che tutti gli osservatori dicono si sia risolto a favore della Clinton. Insomma, io qualche dubbio a riguardo ce l'ho. E per quello che riguarda le tendenze di fondo, che poi sono quelle che contano di più in questo duello, io resto dell'idea che Trump abbia delle ottime chance di vincere le prossime elezioni, perché lui in qualche modo rappresenta il bisogno di un momento di svolta nella politica americana e nella politica internazionale in generale. E ogni volta ritorno all'esempio della Brexit, che nessuno considerava realisticamente possibile, poi invece il referendum ha sancito l'uscita della Gran Bretagna, perché in realtà quando, diciamo, ci sono grandi tendenze di fondo nelle società, questo penso che valga un po' per tutte le società, maturano poi sostanzialmente in maniera anche un po' sotterranea delle decisioni, proprio dei bisogni anche di dare nuova direzione alla politica. È successo qui in Italia con il fatto di affidare a un sindaco dei 5 Stelle una città come Roma, cosa che nessuno riteneva possibile fino a pochi mesi fa. È successo con la Brexit. Secondo me ci sono buone probabilità che Trump alla fine le vinca queste elezioni, anche perché poi fondamentalmente Hillary Clinton è una donna e quindi in qualche modo potrebbe anche lei rappresentare un cambiamento, cioè la prima donna presidente degli Stati Uniti, ma questo credo che sia il suo unico punto veramente di vantaggio, perché poi per il resto lei invece rappresenta una continuità, come ho detto anche in altre occasioni, con la politica, un po' l'establishment, diciamo così, la politica tradizionale di questi ultimi mandati, forse con l'eccezione di Bush, che ha fatto Bush Junior, che ha fatto più danni che altro al mondo intero, ma insomma, diciamo, invece questo mainstreaming della politica americana che si può far risalire al marito Clinton, appunto, e poi Obama, e forse più indietro a personaggi di un certo spessore come Nixon, per dire, non, al di là di tutte le sue contraddizioni, naturalmente, le contraddizioni ce l'hanno tutti i presidenti americani, e figurarsi se non ce l'ha Hillary Clinton, già sono emerse, tra l'altro. Ecco, però, diciamo, questa fedeltà alla tradizione, all'establishment, secondo me, viene messa in crisi appunto da queste correnti sotterranee che attraversano le società occidentali e non solo. E magari se non sarà a questa tornata, magari diciamo, l'effetto di queste correnti sotterranee potrebbe manifestarsi meglio nel prossimo futuro, ma secondo me siamo vicini a un punto di svolta e speriamo che, come si dice, Dio ce la mandi buona, perché con Trump non si sa poi questa nuova direzione dove potrebbe portare l'America e il mondo intero.
Ed è emergenza umanitaria ad Aleppo per colpa dei bombardamenti. Un'intera parte della città è sotto assedio mentre partono le accuse tra Russia e Stati Uniti. È una prova generale per un altro conflitto?
Sì, diciamo che potrebbe essere un caso di conflitto per interposto paese, come spesso è successo in quella parte del mondo. E anche qui, come ho detto altre volte, gli interessi sono contrastanti e contraddittori, perché l'interesse della Russia, che sostiene il regime di Assad e quindi fondamentalmente contraria a che prevalgano in Siria gruppi di potere che la Russia non vede favorevolmente, anche in chiave, diciamo, di sua politica nel Medio Oriente, con tutte le componenti di questa politica che sono molto complicate e in qualche modo anche contraddittorie, perché c'è un riavvicinamento con la Turchia dopo che il conflitto con la Turchia è stato più che manifesto, poi c'è l'attenzione particolare nei confronti dell'Iran con tutte le tensioni che ne conseguono. Quindi diciamo che il comportamento della Russia è difficile da interpretare, però piuttosto chiaro, piuttosto evidente nelle sue manifestazioni. Quindi io direi che la responsabilità in questo momento dei bombardamenti da scrivere soprattutto alla Russia, magari anche se poi i bombardamenti reali li compiono gli aerei governativi di Assad, però poi diciamo che l'addestramento, le armi eccetera e anche un po' la guida così spirituale di questi bombardamenti è costituita dalla Russia. E l'America, il cui principale obiettivo invece è quello di contrastare i jihadisti, cioè l'ISIS, insomma è il rischio che il paese finisca in uno stato di ingovernabilità totale oppure finisca per essere poi preda del fondamentalismo islamico, è una preoccupazione appunto che riguarda gli Stati Uniti e buona parte dell'Occidente, però come abbiamo visto spesso in quell'area lì, per esempio anche col comportamento della Turchia che è andata a bombardare le zone dove si presumeva che ci fossero i terroristi, soprattutto al confine appunto con la Siria, in realtà poi l'obiettivo della Turchia era quello di contrastare l'avanzata dei curdi, l'avanzata sia politico che militare. E un obiettivo di questo genere appunto è omogeneo a questo comportamento della Russia, che appunto persegue altri obiettivi che non siano quelli di combattere il terrorismo, e magari il terrorismo finisce per avvantaggiarsi proprio da questo tipo di contraddizioni. Ecco, questo è un po' quello che si può osservare dal punto di vista politico e strategico. Purtroppo il bombardamento di Aleppo sta provocando una catastrofe umanitaria di proporzioni probabilmente gigantesche, i cui effetti poi dopo ricadranno su tutta l'Europa e qui si aprirà un altro capitolo doloroso che riguarda problemi esplosivi come appunto quello dell'immigrazione o l'incapacità dell'Europa di avere politiche efficaci e comuni per contrastare questi fenomeni. L'assenza dell'Europa anche negli avvenimenti siriani poi ha un peso i cui effetti diciamo si vedono poi un po' protratti nei mesi o negli anni.